Molte grazie per la vostra ospitalità e grazie anche da parte mia personalmente per tutti gli amici, le persone che hanno lavorato e soprattutto creduto nell'opportunità di un'occasione come questa, che è un'occasione di riflessione comune. E così intendo le indicazioni che sono state date, ma in ogni modo io non potrei pensare altrimenti, ecco. Se non in questi termini, come occasione di riflessione comune, altrimenti subito mi sembrerebbe un pulpito o un teatrino, come si voglia chiamare, che sarebbe altra cosa da quella che tutti intendiamo qui, che in questo momento, per la quale in questo momento vogliamo creare uno spazio. Cerco di offrire qualche spunto di riflessione intorno a quattro parole, a quattro idee, in modo che serva proprio più come una traccia per la nostra conversazione che non come un'esposizione. La prima idea riguarda una cosa che mi crea insofferenza nei confronti del cristianesimo e che forse continuerà a crearmela. Sarà certamente un difetto mio. E l'insofferenza viene tutte le volte in cui ho come la sensazione, almeno psicologica, che il cristianesimo mi imprigioni un po', il cristianesimo nei confronti del quale non sono né dissociato né pentito, mi imprigioni un po' e mi servo di questo esempio di solito. L'abisso del male, ai miei occhi quotidiani, non è la grande catastrofe, ma l'abisso del male a me si rivela semplicemente quando qualcuno tratta male un cameriere soltanto perché è un cameriere, nel desiderio evidente di far percepire una superiorità che nella vita non avrebbe altrimenti il coraggio di esprimere. Parlo cioè di quelle esperienze, faccio apposta un esempio volutamente infimo, voi mi intendete, che dal cameriere al bambino di Camus il passo è breve, siamo sempre sullo stesso registro. Parliamo di quell'esperienza per me sommamente scandalosa, più che le catastrofi, che è l'esperienza del male, magari piccolo direte voi, ma a me quello mi tramortisce, che ha questa caratteristica: è male evitabile e non di meno non evitato, nel quale gli esseri umani, anche i più mediocri, e anche noi quando siamo mediocri, perché non ci tiriamo certo fuori, proviamo persino un godimento tanto maggiore quanto più appunto è il godimento dei vigliacchi, cioè il godimento della cattiveria a portata di mano, quella non necessaria, quella che non deve sfidare grandi nemici per compiersi, quella che non si deve esercitare in battaglia, sfidando eserciti, no, quella che si può fare impunemente, quella per la quale non valgono neppure i soldi dell'avvocato, ecco, e quindi quella dalla quale nessuno potrà mai essere risarcito, perché gli costerà di più e ci rimetterà sempre di più di me che l'ho commessa. Ed è gratuita, perché non viene a capo di nessun bene reale. Non è neanche rubare per avere dei soldi. È avvilire, semplicemente, il mondo, un ambiente, un altro essere umano. E la cosa deve avere sempre questa caratteristica. Deve essere abbastanza piccolo e abbastanza alla portata e non richiedere grande eroismo. Io sarei più reattivo sento che il cristianesimo mi mette un freno nei confronti dell'esperienza quotidiana, implacabile e ripetuta, di questo male non di meno evitabile che le nostre culture occidentali raffinate hanno imparato a far diventare quantità trascurabile e qualche volta qualità elegante. Hanno imparato ad assorbirlo e a trasformarlo quasi in un tratto di stile, o ci hanno insegnato a comprenderlo dentro il generale elogio della diversità. E qui qualche piccola punta di risentimento, lo ammetto, ce l'ho anche nei confronti del fatto che adesso qualsiasi mediocre e modesto interprete della civiltà secolare può fare ciò che ieri qualsiasi modesto interprete della tradizione religiosa poteva fare, e cioè, senza realmente guadagnarselo, diventare un teorico e un interprete. Dell'importanza relativa di questi eventi, purché il mondo nel suo complesso continui a seguire i suoi grandi cicli. Questo incanaglimento del vivere quotidiano mi sembra il primo tema, e ho già finito il primo spunto, il primo tema purtroppo svantaggiosamente ridotto, trascurato. Teologi e filosofi, per quel che vedo io, ma dopo Vattimo mi correggerà, se ne occupano pochissimo, e quando se ne occupano è in genere per portare acqua al mulino di questo incanagliamento, affannandosi appunto a far rientrare in questa malignità della vita di piccolo cabotaggio anche molte cose che ieri forse ci avrebbero fatto un po' impressione, che adesso invece diventano l'espressione della libertà di ciascuno di perseguire un proprio progetto di vita. Credo che questo è uno dei temi che provoca ad un confronto col cristianesimo, come con la cultura, per cercare se le sue grandi parole, redenzione, riconciliazione, riscatto, che sono anche parole della tradizione filosofica, sono capaci di impegnarsi con questo livello del male, apparentemente infimo, ma dove forse si coglie la cattiveria allo stato puro, precisamente perché la sua gratuità lo condanna, la sua vigliaccheria di piccolo cabotaggio, la sua modestia, che ferisce appunto una convivenza che invece lì potrebbe non essere ferita. E subito forse vedremmo tutti quanti la vita in un modo un po' diverso. Se soltanto i bambini potessero osservare qualcosa di diverso, allora forse le grandi catastrofi le avremmo sempre, e lì in qualche modo la nostra impotenza ci mette al riparo. Ma qui, da questa malignità del vivere che si va razionalizzando, come forse ieri si era provvidenzializzata, mi sembra che niente ci metta al riparo. La seconda parola riguarda invece, per antifrasi, per contrasto, se vogliamo dire così, ciò che del cristianesimo non di meno mi sembra essenziale, parola essenziale, che viene in campo a contrastare ciò che altrimenti farei fatica a reggere. In questa seconda parola vorrei mettere una certa cocciutaggine con la quale, a dispetto di tutto, secondo come vedo io, Il cristianesimo è forse l'ultima parola rimasta in Occidente contro la rassegnazione nei confronti dell'interruzione o della mortificazione del senso del vivere, dei legami, degli affetti, delle cose che mettiamo al mondo mettendoci tutti e quanti i sentimenti. Una parola che resiste alla rassegnazione, che si rifiuta alla razionalizzazione di questa finitezza non solo senza scampo, ma senza giustizia. Perché l'interruzione del senso e la mortificazione del senso significano questo: un senso si accende e viene frustrato, interrotto, a 10, 20, 30, 90, perché c'è un'età in cui diventa giusto? Ecco, una parola che resista a questa rassegnazione. Resiste con i mezzi che ha, e tuttavia ho parlato di cocciutaggine, resiste anche quando non è in grado di pensarla questa resistenza, perlomeno adeguatamente, forse non è in grado di comunicarla in modo adeguato, o forse anche perché alcune cose si comunicano soltanto stando lì, dove questo accade. Ma insomma questa è la parte che non riuscirei a sostituire con niente. Resistenza nei confronti di un elogio un po' offensivo della finitezza, che alla fine dei suoi grandi paroloni ci incoraggia ad accomodarci con questa esperienza dura anche per il singolo, qualcosa che si è acceso e che poi viene smentito, qualcosa che ha preso vita, ha dato speranza, se no forse non cresceremmo neppure. Non mangeremmo neppure la pappa, e che poi viene mortificato, che rimane incompiuto, da una vita che certamente non è all'altezza di ciò che si è acceso, mai, 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 mai. Ecco, mi sembra che parola di redenzione, al di là dei grandi simboli con cui poi il cristianesimo intende appoggiare, riferire, legare l'esperienza di questa tenacia, sia una parola di interesse generale, una testimonianza di interesse generale, che qualcuno non si rassegni, e forse anche il cristianesimo dovrà ridare vigore a questa non rassegnazione nei confronti di un provvidenzialismo che qualche volta nei tempi andati ha pensato di far tornare i conti soltanto in cielo, e nel frattempo rassegnazione. Credo che sia giusto riconoscere che oggi il cristianesimo ha ripreso più vigore nel difendere il valore anche storico di questa parola, non rassegnazione, e già da ora, a testa bassa magari, come Giobbe, ridotti a pelle e ossa, che dice anche a Dio non te la do vinta, deve saltar fuori il pezzo che manca, anche se io sono un nessuno. Perché uno non può accenderlo e poi interromperlo. E forse qualche cosa sarà ritrovato di là. Che cosa non so. No, io lo so che cosa voglio trovare e che cosa ho diritto di trovare. I legami che tu stesso mi hai insegnato a saldare. Le cose per le quali tu stesso mi hai insegnato a dare e a spendere. Queste almeno le voglio ritrovare. Non semplicemente altro. Ed è questo che intende la parola del cristianesimo quando parla di risurrezione della carne, al di là del simbolo inevitabile, è questo che cocciutamente intende. Terza parola. La terza parola e la quarta mettono in campo invece un orizzonte di riflessione già predisposto, mi pare, per essere comune. Mentre le prime due parole forse ammetto che sono anche un po' di battaglia, nel senso buono. Devono far entrare fermenti credo, in questo Occidente sonnacchioso, noioso, pedante, insopportabile che siamo diventati. Mentre la terza e la quarta parola introducono elementi di trasversalità, suggeriscono una complicità, un tema di interesse comune riguardo della domanda sulla redenzione e sul riscatto, che come domanda è inevitabilmente di ogni essere umano, comunque poi intenda eventualmente deporla o chiuderne la partita. Il primo tema trasversale credo che sia, che si possa formulare così. Io penso che una riflessione seria sul diritto che ogni essere umano ha di poter parlare e di poter ascoltare, di poter scambiare parole serie sul tema della redenzione della vita, del riscatto, della liberazione dal male, si trova nella battaglia comune che bisognerà incominciare a realizzare verso quella deriva del soggetto moderno, deriva non necessaria. Soggetto moderno non si tocca, ci ha insegnato la coscienza, i diritti, l'individualità. Però ha percorso una deriva non necessaria, nei confronti della quale tutti sembra protestino, ma pochi sembra che intendano proseguire coerentemente il senso della protesta, e la parola è autorealizzazione. Autorealizzazione come parola d'ordine dell'individuo occidentale odierno è una parola narcisistica, terribile, distruttiva, delirante. Incoraggia un soggetto autoreferenziale che cerca di vivere nutrendosi delle proprie carni, cerca di parlare e comunicare nutrendosi dei propri pensieri. E solo in chiave di compensazione poi pratica l'alta retorica dell'ascolto dell'altro, del rispetto dell'altro. Ma su questa base, l'ascolto dell'altro, il rispetto dell'altro, sono sempre fin de non recevoir. Se l'obiettivo primario è cercare sé e realizzare sé, non c'è scampo per il legame sociale, non c'è scampo per le virtù politiche della modernità. Non c'è scampo per nessuna libertà comune e per nessuna solidarietà comune. Realmente non c'è redenzione già ora per un soggetto autoreferenziale. Per il narcisismo che diventa programma non c'è scampo. Ecco, parlare più francamente di questa faccenda, cercare di ragionare insieme, perché qui tutti siamo un po' balbettanti. Anche la teologia, perché la cosa è, ci è apparsa davanti agli occhi improvvisamente. Ragionare su questo avvitamento, cercare ossessivamente se stessi, significa appunto avvitarsi ogni volta, ogni giorno, al di fuori di ogni prospettiva di riscatto, laica, religiosa, cattolica, terrena, celeste. Significa proprio fare la morte del topo. Mettere in discussione questo punto e riaprire una prospettiva di riscatto, di redenzione già storica del singolo come individuo, significa cercare di creare uno spazio reale, una dislocazione reale, fra individualità e autoreferenzialità, autocoscienza e autorealizzazione. Questo snodo deve consentire di assegnare il suo primato alla sfera dei legami. Il problema della libertà che si riscatta, che si redime, non è uscire dai legami. Dai legami non si esce mai. È decidere come starci. respingere vincoli dispotici e accendere vincoli di intesa, semmai. Questo è il nostro problema reale. Non fare da sé. Fare da sé è una condanna anticipata. Ecco, in questo senso dovrei mettere in campo, forse ve lo aspettereste, la parola dell'amore cristiano. Io da un anno e più, premeditatamente, mi rifiuto di usare anche la parola. Piuttosto dico agape a costo di dire una parola un po' strana che qualche volta è più sinonimo dei picnic parrocchiali che non della relazione di Dio di cui parla il Nuovo Testamento, perché questa parola è diventata totalmente insopportabile. Però la sostanza è questa. La sostanza è questa, e su questa non cederei tanto facilmente, anzi suggerirei che è un tema di complicità. Stabilire il primato della qualità dei legami, riabilitare le loro molte differenze. Non dobbiamo amare tutti come la nostra donna, il nostro uomo, il nostro amico. E qualche volta è dannoso trattare i propri figli come amici, scambiando la natura delle relazioni, così come non è affatto necessario e anzi pericoloso pretendere che ogni buona relazione civile, sociale, debba essere per forza accompagnata da un trasporto sentimentale e romantico. Aver perso il senso delle differenze e delle qualità dei legami ci espone alla retorica di piccolo e di grande cabotaggio che oggi frequentiamo, secondo me, fin troppo gagliardamente, sia nell'ambito dell'amore cristiano, sia nell'ambito della solidarietà, del legame sociale. Ultima parola. Un secondo antidoto sul quale il cristianesimo, la cultura religiosa e la cultura ambiente dell'Occidente potrebbero richiamarsi a vicenda sull'importanza già storica del capitolo della redenzione, del riscatto, riguarda proprio la salvezza dell'anima, forse non nel suo senso, o perlomeno non soltanto nel suo senso tradizionale, ma qui è proprio una questione di vita o di morte, e intendo restituire bellezza alla qualità spirituale dell'umano. Noi ascoltiamo musica da collezionisti di sensazioni. Realizziamo lo spettacolo della vita, lo scenario delle cose belle, l'intimità e la delicatezza delle esperienze spirituali, semplicemente come ossessivi cercatori delle cause, degli strumenti e dei meccanismi che mettono in moto tutte le parti più intime di noi. Lasciamolo fare ai cercatori della pala, che già lo fanno, a quelli che scavano con la pala nella nostra mente, sperando di trovare pepite. Ma credo che sarebbe interessante se noi potessimo invece riaprire un tavolo di interesse comune e porre seriamente il problema del riscatto, cioè della redenzione, dell'anima che l'Occidente ci ha certamente mortificato, della quale ci ha tolto molte parti, e togliendoci queste parti ci ha tolto anche molte parole con le quali possiamo scambiarci l'importanza e la forza di cose che soltanto se un altro essere spirituale risuona possiamo percepire come reali, forti, capaci di sostenere la nostra esistenza e di sottrarla alla schiavitù ossessiva dell'utile, della cosa che ci deve fare per forza bene, che deve rimetterci in forze, che deve ridarci salute, che deve riparare semplicemente qualcosa che si è rotto. Ecco, per questa seconda forma della qualità che chiede forse qualche apertura sostenibile, io invoco sì un senso della riscoperta della bellezza, cioè di cose che hanno la profondità che deve avere la qualità dell'umano, alla quale forse dedichiamo meno attenzione, affinché anche tutte le altre parti dell'umano possano da noi essere vissute con le loro piccole o grandi difficoltà senza troppa disperazione. Mi basterebbe. Grazie.
Grazie.
Senz'altro, grazie anch'io, ringrazio dell'invito di essere tornato a Fano. Si sente? Funziona? Devo... Alzo. Sennò poi lo inghiotto. No, naturalmente sono molto contento di essere qui con Bonetti, con Sequeri, che conosco da tempo, con cui abbiamo anche fatto qualche cosa insieme, eccetera. Un filosofo che ha parlato di redenzione, forse l'ultimo che ne ha parlato così esplicitamente, è stato Nietzsche. Devo dire che non ci avevo neanche pensato prima, ma mi sembra la cosa più banale e ovvia cominciare di lì. Uno dei discorsi di Zarathustra in questo libro, che non è sempre così piacevole da leggere, un po' irritante, è intitolato proprio «Della redenzione». E Nietzsche cosa pensava della redenzione? Lo ricordo perché secondo me, tutto sommato, la filosofia del Novecento è più nicciana di quanto voglia riconoscere per quanto riguarda la redenzione. Ha ricordato prima Paolo Bonetti che, diciamo, la redenzione è stata presente nella filosofia tra 8 e 900 anche come filosofia provvidenzialistica della storia, che aveva o il suo rappresentante più eminente in Hegel, oppure in Marx, oppure in Comte, cioè l'idea che ci fosse un corso della storia umana che andava verso il meglio, e che questo corso però, per essere razionale, doveva anche essere necessario, se no che razionalità è? Voi appunto dice, razionale vuol dire che 2 più 2 fa 4, se invece è arbitrario fa 4, 4 e mezzo, 5, non vale più, il che significava anche redimerci togliendo ogni senso all'azione individuale, eccetera, eccetera. Ora, Nietzsche non è completamente estraneo anche a questo tipo di spirito, ma la redenzione che lui predica è giusto la redenzione dalle filosofie finalistiche della storia, o addirittura dalla pretesa che la storia abbia un senso. Perché Nietzsche predicava appunto l'eterno ritorno dell'eguale. Io stesso poi ho sempre trovato difficile digerire questa dottrina di Nietzsche, perché poi lui la trasformava anche nell'idea dell'amor fati, cioè l'amore del destino, è così, non ti devi arrabbiare. Ma se poi da filosofo, da credente, mezzo credente, leggo l'episodio del cieco nato nel Vangelo, trovo davvero qualcosa di tanto diverso? Dice, ma lui è cieco, è nato cieco perché? Per colpa sua o per colpa dei suoi genitori? Né per colpa sua né per colpa dei suoi genitori, perché così è piaciuto al Signore o qualcosa di questo genere. Certo, non c'è una spiegazione. Non sarà che la redenzione consiste, come già diceva Nietzsche, come già aveva imparato Nietzsche dalle sue letture evangeliche, che poi aveva allontanato da sé, credo per ragioni banalmente edipiche, era figlio di un pastore protestante, che era morto giovane, ma tuttavia aveva poi una madre e una sorella che gli avevano soffocato la vita. Oggi devo dire che sono passato in macchina venendo giù e sono passato vicino a Rimini sull'autostrada, e mi sono venuti in mente banalmente i versi di Dante su Paolo e Francesca. Mi sono anche un po' risentito, perché mentre io normalmente professo e continuo a pensare così, ma insomma con qualche limitazione, nei confronti del cristianesimo e dell'etica cristiana molto rispetto, tutto sommato penso che se non avessi avuto dei direttori spirituali severi oggi non sarei neanche più capace di parlare ragionevolmente, sarei diventato uno straccio, eccetera, benissimo. Però, caspita, dove sono finiti Paolo e Francesca? All'inferno. Alla faccia, voglio dire, no, non voglio intervenire subito su Sequeri, alla faccia dei legami e di riconoscere i legami. In fondo, io, se c'è una cosa di cui posso dolermi dall'aver cercato di essere cristiano nella mia adolescenza è che non ho mai vissuto profondamente una vita sentimentale autentica. Quando San Paolo dice meglio sposarsi che bruciare, no, è come Hegel. Hegel diceva bisogna prima decidere di sposarsi e poi si sceglie la moglie. È proprio il peggio del peggio, cioè, vabbè, dice, piuttosto che prendere fuoco. Voglio dire, mettiamo tutto questo tra parentesi, ma non è senza rapporto con quello che sto dicendo, cioè la ricerca di un senso vero della vita, di un significato di quello che mi accade, che è legittimo, ma che poi dà luogo anche a quell'idea di autorealizzazione, di devo costruirmi la vita etica di cui parla Kierkegaard. Siamo lì di nuovo. Non è il massimo. Il massimo è la vita religiosa, che è molto più, adesso lo dico per quelli che conoscono questo autore, lui distingueva tre tipi di esistenza, quella estetica, Don Giovanni, che va in giro, seduce con la scusa che non trova mai la persona perfetta, e vabbè, e quindi ha una vita discontinua, cioè non si autorealizza, è una specie di canna sbattuta dal vento. No, c'è invece il marito, l'assessore Guglielmo, sono i personaggi delle opere di Kierkegaard, che invece si sposa, fa figli, risparmia, e questa è la vita, è la continuità, cioè ha uno scopo, ha delle connessioni. Però al di là di questa vita qui, che sembrerebbe, certo, c'è la vita religiosa, che è una faccenda del tutto complicata, perché Abramo, che è l'esempio della vita religiosa, viene a un certo punto chiamato a sacrificare suo figlio sul monte Moria, che adesso è anche un luogo di sacrifici continui, perché è il monte del Tempio di Gerusalemme, a quanto pare. Bene, e questa faccenda non gli gira mica tanto, cioè non ha niente da fare con la continuità della sua esistenza, non è una norma nuova che si stabilisce nella sua vita, è una specie di don giovannismo. Invece di innamorarsi di donna Elvira, sente la voce di Dio, ma la sente solo lui, non riesce neanche a dimostrarlo, non può far vedere, dice, l'ho registrata, sentite, eccetera. Fa una cosa del tutto estetica, tra virgolette. Questa questione, se la riportiamo a Nietzsche, che ci invita a liberarci dal bisogno di una razionalità del divenire a tutti i costi, è come il discorso del cieco nato. Non c'è una ragione del bene e del male. Guardate che io ho cercato di non ascoltare Monsignor Sequeri prima, perché volevo non complicarmi la vita, nel senso che avevo anch'io le mie cose da dire e temevo di confondere le idee. Però